Imparare la fede da Maria, questo è il punto di riferimento di queste sere. Imparare la fede. E questo sforzo, anche generoso, che insieme facciamo, è nel contesto, come sappiamo tutti, di un anno che nella Chiesa si è voluto dedicare alla fede, toccando con mano l'esigenza sempre più forte, non tanto per chi non crede, ma per chi dice di avere la fede, di educarsi sempre al credere. E appunto in questo cammino di queste sere, avvicinandoci alla solennità dell'Assunzione di Maria al cielo, si è arrivati ad un punto che ha la sua serietà, ma anche la sua difficoltà. Serietà perché rappresenta all'interno di questo cammino serale progressivo forse il nucleo centrale, dal momento che chiama in questione il fondamento della fede, che è il mistero di Dio. Il mistero di Dio, così come Gesù ha cercato di chiarircelo a modo suo, a volte ricorrendo a parabole, a volte ricorrendo a parole abbastanza chiare, ma che tuttavia lasciano Dio, il Dio di Gesù, nel suo mistero. Dunque noi dobbiamo in qualche modo introdurre e iniziare questa breve riflessione, sapendo che parlando di Maria, la madre di Gesù, la madre della Chiesa, noi ne dobbiamo necessariamente parlare in riferimento al mistero di Dio, che come ricordavo è il fondamento della vita e della fede cristiana. Il tema difatti di questa sera recita con una certa solennità: Maria Vergine, figlia della Trinità. Sembra qualcosa di moderno, forse anche di postmoderno. In realtà, facendo una piccola ricerca, non tanto impegnativa, si trova con facilità che il rapporto Maria e la Trinità, cioè il Dio di Gesù, è un rapporto individuato nei primissimi tempi della Chiesa. Poi lo abbiamo dimenticato. Scrive ad esempio una grande personalità vissuta agli inizi del secolo III nell'attuale Turchia, nella Cappadocia, tanto per intenderci. È grazie a te, o piena di grazia, che la Trinità ha potuto essere conosciuta nel mondo. È audace questa frase, perché lega il mistero della Trinità, che è il mistero del Dio cristiano, alla figura di Maria, la quale ha contribuito a rivelarlo. Dovremmo chiederci come, perché questo riguarda anche noi oggi, riguarda la nostra fede, la maturità e lo stato di salute della nostra fede. Un'altra grande personalità tornata alla ribalta anche per l'attuale pontefice, vissuto una decina di secoli dopo la personalità precedente, cioè San Francesco d'Assisi, in una delle sue preghiere si esprimeva così: Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te nata nel mondo fra le donne, figlia e ancella dell'Altissimo Sommo Re, il Padre Celeste, madre del Santissimo nostro Signore Gesù Cristo, sposa dello Spirito Santo. Dunque, non c'è nulla di nuovo nel senso di straordinarietà del tema di questa sera. È una consapevolezza che nella Chiesa si è sempre custodita. Il riferimento a Maria al mistero di Dio, che è Padre, Figlio e Spirito Santo. In questa prospettiva si è mosso anche il Concilio Vaticano II, il quale, parlando autorevolmente e anche con un intento innovativo di Maria di Nazaret, ha iniziato e concluso un testo a lei dedicato in un documento che parla della Chiesa, ha iniziato e concluso legando Maria alla Trinità cristiana. E la stessa cosa possiamo trovare nel Catechismo della Chiesa Cattolica. Poi ho finito di documentare il tema. Sappiamo che l'anno della fede, quello che stiamo vivendo, è stato indetto da Benedetto XVI per ricordare i 50 anni dall'inizio del Concilio Vaticano II e i 20 anni dalla pubblicazione del Catechismo della Chiesa Cattolica. Noi possiamo quindi con una certa autorevolezza dire che la breve riflessione di questa sera, che cercheremo adesso di aggredire nel suo cuore, è una riflessione che ci aiuta a cogliere un'esperienza, forse meglio una esistenza, quella di Maria, la madre di Gesù, che ha avuto anche questo ruolo. Parlarci del mistero cristiano di Dio. Un mistero che noi conosciamo poco, anche perché lo riteniamo arduo, difficile, un mistero che preferiamo lasciare ad alcuni, ma che in realtà il Catechismo della Chiesa Cattolica dice, e non dovremmo dimenticarlo, che quello della Trinità è il mistero centrale della fede e della vita cristiana. Non è una complessità teorica, e tantomeno è un ingarbugliato nucleo di verità. È al centro della fede, è al cuore della vita cristiana. Ed allora Maria di Nazaret, nella sua semplicità di creatura umana e nella sua vita quotidiana, nella fedeltà alla sua missione, come abbiamo sentito nel Vangelo, che si conclude appunto attraverso la consegna di questa donna ebrea alla volontà di Dio, e si consegna come serva, cioè come colei che fa sua la missione che le veniva presentata, allora forse vale la pena per un momento soffermarci su tre parole che possiamo memorizzare, se vogliamo anche ricordare con una certa facilità. Tre parole che una dopo l'altra descrivono quella che alcuno ha chiamato la via di Maria, ossia il percorso che Maria ha compiuto nella sua vita. Noi non dobbiamo sottovalutare il fatto che in questi ultimi anni Maria di Nazaret è stata riconosciuta come il modello del discepolo. E siccome discepoli di Gesù siamo ciascuno di noi, grazie al battesimo, riconoscere che lei è il modello, è il punto di riferimento, oserei dire quasi normativo, significa impegnarci a capire in che cosa consiste la sua esemplarità discepolare. E quindi la sua vita spesa prevalentemente nel nascondimento, diremmo con occhi valutativi esterni, una vita vissuta in una certa irrilevanza, quasi inconsistente. La sua vita è stata riconosciuta come una via che dobbiamo percorrere, che possiamo percorrere. Ed è una via che ha un punto di partenza e una meta. Ed entrambe, il punto di partenza e la meta, sono il mistero trinitario di Dio. La prima parola è l'apertura di Maria. È la parola apertura. Siccome questo Dio già aveva detto nell'Esodo, e poi chi va a messa in questi giorni lo sente ripetere nelle prime letture, dal Deuteronomio, dai Numeri, dal Levitico, questo Dio è un Dio che ha ascoltato il grido del suo popolo, ha percepito il lamento di un popolo oppresso, schiacciato, umiliato. E dice, non solo l'ho sentito, ma intendo scendere per liberare il mio popolo. Anzi, dice alla lettera, sono sceso a liberare il mio popolo. Ora, Dio vuole venire in questo mondo, ha voluto venire. Ma perché possa realizzarsi la sua venuta è indispensabile, secondo il suo disegno, di cui non ci è chiesto il permesso, che ci sia una creatura aperta a questo disegno. E il Vangelo di Luca che abbiamo sentito lavora su questo tema, arrivando alla fine a consegnarci questa semplice verità. Maria si manifesta nella completa apertura alla volontà del Padre. L'apertura alla volontà del Padre è quello che diciamo nel Padre nostro. Sia fatta la tua volontà. E se lo diciamo, dobbiamo anche essere consapevoli che poi dobbiamo viverlo. E per vivere dobbiamo restare aperti nell'oggi, in questo tempo, con la complessità e la difficoltà che tutti conosciamo. Dobbiamo restare aperti alla volontà del Padre. Maria comincia a vivere così il suo rapporto con il mistero di Dio, che è un mistero che vuole dischiudersi, farsi noto, rivelarsi, diciamo, con una parola più precisa. Ma perché Dio possa rivelarsi anche oggi, è necessario che trovi dei cristiani, dei credenti aperti a questa volontà. E quella che viene chiamata la via di Maria comincia appunto da questo punto fermo, da questo nodo che non è statico, è dinamico. Essere aperti alla volontà del Padre vuol dire saperci riferiti a un solo Signore. Quando noi diciamo il credo, a un certo punto, dopo aver parlato di Dio e Padre, diciamo credo in un solo Signore. Quasi a ricordare che il punto di riferimento esclusivo nella vita cristiana, quella voluta dal Padre, che ci domanda di essere aperti, è costituito dal riferimento a Gesù, il nostro Signore, l'unico Signore. E quindi, osservando da quanto conosciamo e possiamo conoscere, l'esistenza di Maria così come affiora talvolta dai Vangeli, da tutti e quattro, noi possiamo individuare che questa esistenza di Maria è stata un cammino di fede della Madre del Signore, di cui dovremo parlare domani sera. Che è per lei, dice il Vangelo, questo cammino, reso possibile attraverso la meditazione della scrittura, una lettura meditata, una sacra scrittura consultata. Non sappiamo che grado di cultura avesse Maria di Nazareth, forse non era uno elevato. Però certo la formazione della comunità giudaica a cui apparteneva l'aveva abituata a frequentare le scritture, a sentirle leggere, a sentirle commentare, a meditarle. In riferimento al figlio, in segno di apertura alla volontà del padre, Maria di Nazareth vive questo cammino di scrutazione, di conoscenza, di ascolto, di assaporamento della parola di Dio. E non facciamo fatica a riconoscere qui la nostra grande ignoranza. Non solo conosciamo poco la scrittura, ma spesso dimentichiamo che da quella parola esce, soprattutto nel Nuovo Testamento, la voce del Figlio di Dio. Quella voce che ha alimentato l'apertura di Maria alla volontà del Padre. Ha sempre chiamato in causa la sua libertà, domandando a questa libertà di assentire e di consentire alla volontà del Padre. E infine lo Spirito Santo. Sappiamo, lo abbiamo ascoltato anche nel Vangelo di qualche istante fa, e sappiamo come anche agli inizi della Chiesa, con l'evento della Pasqua e della Pentecoste, Maria è presente con gli apostoli, gli 11 o 12 discepoli di Gesù, quasi a partecipare a quell'evento di Pentecoste che è il culmine della sua sequela. Ha seguito suo figlio come ha potuto, lo ha ascoltato, forse ha sentito nelle parole del figlio il realizzarsi delle grandi profezie della scrittura a cui era stata educata. Ora per lei inizia un tempo nuovo, è il tempo in cui è chiamata a dilatare la sua maternità, integrando nella sua maternità insieme al figlio Gesù anche tutti i credenti nel suo figlio. E allora il riferimento allo Spirito Santo per Maria non è soltanto il riferimento ad una forza divina che le dà dei doni e dei poteri particolari, è il riferimento a una missione, la sua, che è quella di custodire la Chiesa e di tenere vivo nella Chiesa anche oggi questo rapporto consapevole e profondo con il mistero di Dio. Non solo un rapporto che si vive singolarmente, individualmente, intimamente, ma un rapporto che diventa contenuto della nostra missione ed anche soggetto della nostra testimonianza. Perché il mistero di Dio si è fatto conoscere? Perché lo si possa testimoniare, perché attraverso questo mistero tutta l'umanità rimanga contagiata da questa verità di amore e di misericordia che è capace di cambiare anche il cuore più duro, più ostinato. E allora possiamo concludere così: abbiamo parlato dell'apertura di Maria alla volontà del Padre, della sequela come discepola di Maria, di suo figlio, il Signore, anche per lei. E infine di questa consegna di sé da parte di Maria allo Spirito Santo, che la rendesse così capace di vivere questa dimensione ecclesiale, che per noi coincide con la testimonianza, con la missione, con l'esempio, con l'impegno a parlare nella nostra quotidianità come siamo capaci, senza arroganza, ma anche con un certo coraggio, della natura di questo mistero di Dio. E allora l'ultima parola è questa, qualcuno ha scritto, credo, con una certa autorevolezza, senza fronzoli: Maria è la memoria trinitaria della Chiesa. Ecco, lei che ricorda con discrezione, senza umiliarci, senza costringerci, ma proponendoci questa verità che diventa per noi la via che dobbiamo seguire. Chiediamo allora, attraverso la sua intercessione, di essere davvero capaci come lei di vivere nella nostra vita, nella nostra quotidianità, questa intensa relazione con il Dio di Gesù, che è Padre rivelatosi, manifestatosi nel Figlio e che ci viene consegnato attraverso lo Spirito Santo.
Rivolgiamo la fiducia a